Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'impero della luna d'estate. Ascesa e declino della tribù, come anche di Sam Seguin, è un saggio di storia narrativa dedicato alla comancheria, alla lunga resistenza dei comanche nelle grandi pianure e alla figura di Quanah Parker. Pubblicato in originale come Empire of the Summer Moon, il libro intreccia la storia di questo popolo con quella della frontiera texana e statunitense espansione coloniale, spagnola e americana. Conflitti con altre comunità indigene, Texas Rangers, esercito, ferrovie e distruzione delle mandrie di bisonti. Il nucleo biografico è costituito dalla vicenda di Quanah, figlio di Cynthia Ann Parker, donna bianca catturata da bambina e integrata nel mondo comanche, e del guerriero Petanokona. Gwyn usa questa storia familiare per mostrare come l'incontro fra società differenti non sia riducibile a una contrapposizione morale semplice. L'obiettivo del volume è offrire un affresco leggibile e drammatico di un passaggio decisivo della storia nordamericana, la trasformazione violenta delle pianure da territorio conteso a spazio dominato dallo Stato federale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la comancheria come potenza mobile delle grandi pianure. Il contributo più distintivo del libro consiste nel trattare i comanche non come presenza marginale, destinata inevitabilmente a soccombere, ma come una potenza regionale capace di condizionare la storia del sud-ovest nordamericano. Gwyn ricostruisce il modo in cui l'acquisizione del cavallo trasformò gruppi originariamente legati alle popolazioni Shoshoni in cavalieri, cacciatori di bisonti e combattenti altamente mobili. La loro forza non dipendeva da città, confini amministrativi o da un esercito permanente. Derivava dalla conoscenza del territorio, dalla rapidità delle incursioni, dalla capacità di sottrarre cavalli e risorse al nemico e dall'adattamento a un ambiente vasto e difficile. Questa impostazione spiega perché le avanzate spagnole dal Messico, messicane, texane e poi statunitensi incontrarono per decenni un ostacolo concreto. Il termine impero va dunque inteso soprattutto come descrizione di una sfera di influenza e di un controllo militare esercitato attraverso la mobilità, non come equivalenza con uno Stato centralizzato. Il libro evidenzia anche il limite di tale potere, un sistema fondato su cavalli, bisonti e spazi aperti, poteva resistere efficacemente agli invasori, ma era vulnerabile quando questi alterarono sistematicamente le sue basi materiali. Questa prospettiva corregge l'immagine di una frontiera vuota, mostrando che l'espansione statunitense avvenne contro un ordine politico e territoriale già esistente. Secondo, Quanah Parker e l'identità costruita fra due mondi. Quanah Parker è il principale filo narrativo del volume, ma la sua importanza supera la dimensione biografica. Nato da Cynthia Ann Parker e dal capo comanche Petanokona, cresce nella comancheria, dopo che la madre è stata separata dalla famiglia d'origine e integrata nella società che l'aveva catturata. La sua vicenda mette in crisi categorie rigide, quali bianco e indiano, prigioniero e libero, perché l'appartenenza non coincide automaticamente con l'origine biologica. Quanah diventa un guerriero e un leader comanche, in seguito, di fronte all'impossibilità di proseguire la resistenza nelle condizioni create dall'avanzata americana. Guida il proprio gruppo verso la riserva. Gwyn presenta questa svolta non semplicemente come resa individuale, ma come scelta di sopravvivenza politica e sociale. Nella fase successiva, Quanah agisce da mediatore, cercando di tutelare interessi comanche entro un sistema ormai imposto dall'esterno. La sua notorietà presso i bianchi compresa la relazione con Theodore Roosevelt. Non cancella tale tensione, segnala piuttosto l'ambiguità di un leader costretto a negoziare con il potere che ha sconfitto il suo popolo. Il libro rende così visibile un aspetto essenziale della storia indigena: l'adattamento non equivale alla scomparsa dell'identità, né può essere letto come consenso alla conquista. Terzo, Cynthia Ann Parker, Cattività, appartenenza e tragedia della frontiera. La storia di Cynthia Ann Parker fornisce al saggio una seconda prospettiva, complementare a quella di Quana. Rapita nel 1836 durante l'attacco a Fort Parker, Cynthia Ann trascorre gran parte della vita fra i Comanche. Forma una famiglia e diventa madre di Quana. Quando viene ricatturata dai Texas Rangers nel 1860, le autorità bianche interpretano l'episodio come un salvataggio. La sua esperienza personale mostra invece quanto questa definizione sia insufficiente. Dopo molti anni, la sua casa, i suoi legami affettivi e il suo senso di appartenenza sono nella Comancheria. Il ritorno forzato nel mondo dei coloni la separa dalla famiglia e diventa un trauma. Attraverso questo caso noto della frontiera, Gwynne invita a distinguere fra la retorica pubblica della liberazione e la realtà vissuta da chi attraversa confini culturali in modo irreversibile. La cattività, nel libro, non è una condizione uniforme, comporta violenza e costrizione, ma può anche produrre assimilazione, parentela e identità nuove. Proprio per questo la vicenda non si presta a una lettura sentimentale o univoca. Essa chiarisce inoltre perché i conflitti di frontiera fossero alimentati da paure, profonde rapimenti. Separazioni familiari e ritorsioni colpivano civili oltre che combattenti, trasformando la guerra in un'esperienza sociale estesa. La traiettoria di Cynthia Ann rende concreto il costo umano delle grandi dinamiche politiche narrate nel volume. Quarto, tecnologia. Bisonti e ferrovia, le condizioni materiali della sconfitta. Gwynne attribuisce il tramonto della potenza come anche a fattori materiali oltre che militari. Per lungo tempo, la superiorità equestre, l'uso dell'arco e la mobilità resero difficile alle forze texane e statunitensi imporre uno scontro alle bande comanche. L'evoluzione delle armi a ripetizione e delle tattiche di cavalleria ridusse tuttavia questo vantaggio. Più decisiva ancora fu la distruzione delle grandi mandrie di bisonti, da cui dipendevano alimentazione, abbigliamento, commercio e organizzazione stagionale della vita nelle pianure. Lo sterminio degli animali non appare quindi come semplice sfondo ecologico, ma come una forma di guerra economica privando i Comanche della risorsa centrale, rendeva insostenibile l'autonomia nomade. La ferrovia completò il cambiamento, facilitando il trasporto di uomini, armi, merci e coloni e rendendo più capillare la presenza dello Stato. Questa analisi impedisce di interpretare il declino come il risultato di un'astratta inferiorità culturale. La disparità tecnologica e logistica operò insieme a decisioni politiche specifiche concentrazione delle popolazioni nelle riserve. Pressione militare e conversione forzata di territori di caccia in spazi produttivi. Il libro suggerisce così che la conquista del West non fu un processo spontaneo né inevitabile, bensì l'esito di infrastrutture, strategie e scelte che modificarono deliberatamente l'equilibrio fra le società in conflitto. Infine, storia narrativa. Ampiezza del quadro e problemi di rappresentazione. Il volume si distingue per una scrittura di non-fiction molto narrativa, battaglie, incursioni. Figure dei Rangers, comandanti militari, coloni e mediatori politici compongono un racconto ampio, più vicino per ritmo a un'epopea che a una monografia accademica. Questa scelta rende accessibili questioni complesse e colloca la biografia di Quana entro un arco storico che va dall'America coloniale ai primi decenni del Novecento, al tempo stesso. L'ampiezza è una delle ragioni delle riserve espresse da alcuni lettori, la quantità di episodi e i salti temporali possono far percepire il libro come una storia generale della conquista del West, non esclusivamente come una storia dei Comanche. Esiste inoltre un tema critico più sostanziale. Gwyn insiste sulle violenze commesse dai Comanche, senza idealizzarli, e vuole evitare una divisione schematica fra innocenti e colpevoli. Tuttavia, alcune formulazioni e categorie usate nella rappresentazione dei popoli indigeni sono state contestate da lettori e studiosi per il rischio di riprodurre un lessico gerarchico o stereotipato. Una lettura proficua richiede dunque di tenere insieme due aspetti: il valore del libro nel restituire agency e potenza storica ai Comanche e la necessità di interrogare criticamente le sue scelte interpretative. Non è un difetto marginale, ma parte del dibattito contemporaneo su come raccontare violenza, colonialismo e differenze culturali senza trasformarli in essenze immutabili. In conclusione, L'impero della luna d'estate è indicato soprattutto per chi desidera una storia del West più complessa dell'immaginario cinematografico tradizionale. Per lettori interessati alle nazioni indigene delle grandi pianure e per chi apprezza la storia narrativa ricca di personaggi e conflitti. Può essere utile anche a chi studia la formazione degli Stati Uniti. Mostra infatti che l'espansione verso ovest non fu una marcia lineare su terre disponibili, ma un confronto prolungato con popoli capaci di resistere, negoziare e riorganizzarsi. Il beneficio intellettuale principale sta nel collegare biografia, ecologia, tecnologia e politica. La vicenda di Quana Parker acquista senso solo nel rapporto con i bisonti, le armi, le ferrovie, le riserve e la pressione coloniale, rispetto a molti libri divulgativi sui nativi americani. Gwyn si differenzia per il doppio fuoco narrativo sui Comanche come potenza militare e sulla famiglia Parker come nodo umano della frontiera. Questa struttura dà concretezza alla grande storia senza ridurla a una sequenza di date. Non è però un testo definitivo o neutro, nel senso assoluto del termine. L'enfasi sulla brutalità della guerra e alcune descrizioni culturali meritano confronto con opere di storici indigeni e con studi più specialistici. Proprio questa lettura critica ne accresce l'utilità. Il libro offre un ingresso vigoroso e documentato nel tema, purché venga considerato una prospettiva autorevole, ma non l'unica voce possibile sulla storia Comanche. Se vuoi supportare Sam C. Gwyn, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.